tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.
Extrema con questa Rise. Tra le nostre 15 novità che si possono votare sul sito radiorock.it, diamo il buongiorno al nostro Boris Sollazzo. Ciao Boris.
Buongiorno.
Ufficialmente entriamo nel Sollazzo del Pappagallo versione regular, diciamo così, tante cose di cui parlare in questo
ma non ne parleremo
venerdì,
neanche una.
Ma non ne parleremo, penso, perché siamo matti così. Dunque no, volevo dire questo. Allora, c'è una storia che poi parliamo delle uscite del weekend, però c'è una storia che secondo me andrebbe raccontata effettivamente in un film. Cioè, si potrebbe prestare bene a una sceneggiatura per un film, o anche volendo per una serie TV, perché è morto a 77 anni Jim Gordon. È stato non Flash Gordon, ma Jim Gordon, che è stato un famoso batterista rock. Ha lavorato con Eric Clapton, con John Baez, con John Lennon, con tanti. È stato uno importante, cioè insomma, però purtroppo, ecco, uno di quelli che poteva morire negli anni 70 e non è morto sostanzialmente, no? Sono stati in tanti, poi stanno morendo adesso, ma insomma hanno anche una certa età. Lui aveva 77 anni, e alcolista, tossicomane. Che succede? Che lui nel 1983
si rende conto di non essere morto negli anni 70?
No, uccide la madre.
Cazzo.
A martellate. Però detta così sembra una cosa brutta, lo è una cosa brutta, però in realtà
stavamo dentro il taccerismo, era un modo anche per sollevare lo Stato da una pensione, no?
No, praticamente lui sostanzialmente diventa schizofrenico, comincia a sentire delle voci.
Forse era diventato prima di ammazzare la madre così a naso.
Sì, no, certo, no, sì. Diventa schizofrenico, comincia a sentire delle voci, anche quella di sua mamma, poi lui racconta, queste voci gli dicevano che doveva smettere di mangiare, smettere di dormire, smettere di rilassarsi, smettere di suonare la batteria, e insomma, quindi lui alla fine praticamente, che ripeto, come dici tu giustamente, già stava male, aveva commesso atti di violenza nei confronti di suoi compagni di gruppo, anche nei confronti della sua fidanzata, insomma vabbè, il 3 giugno 83, evidentemente dopo una malattia non curata, anzi forse peggiorata anche dall'alcolismo e dalle droghe, uccide a martellate la madre di 72 anni. Poi la uccide, però la finisce con un coltello da macellaio, quindi insomma, no, una cosa. Lui, poi c'è il processo, naturalmente. Lui sostiene: una voce mi ha ordinato di farlo, quindi diagnosticata.
Ma anche di cambiare il martello col coltello da macellaio.
Diagnosticata la schizofrenia. Al processo la corte accettò la sua diagnosi di schizofrenia acuta, ma non permise di usare l'infermità mentale per accorciare la pena a causa del cambio della legge nella California dovuto alla riforma sulla sanità, sulla infermità mentale. Viene condannato nell'84 a 16 anni di carcere, ma di fatto poi lui non è mai uscito dal carcere sostanzialmente, nel senso che gli fanno una serie di controlli successivi lui, per vedere se è possibile concedergli la libertà vigilata, no? Allora fanno un'udienza nel 1991 e dicono: ma questo sta fuori di testa, lasciamolo dentro perché non è il caso. Nel 2005 fanno un'altra udienza e gli domandano: ma insomma, lei è pentito di aver ucciso sua madre? Lui risponde: perché è morta mia madre? No, ma mia madre è viva, non è morta. Quindi dicono: no, forse non è il caso. E quindi praticamente poi a un certo punto si è rifiutato di comparire a queste udienze, cioè chiese ai suoi avvocati udienze per, insomma, vabbè, una personalità molto molto controversa, diciamo così, evidentemente con una schizofrenia diagnosticata, e quindi poi muore sostanzialmente in una sorta di prigione medica e psichiatrica in California. Lui però, che aveva collaborato con tantissimi artisti, aveva vissuto gli anni d'oro del rock, gli anni 70 principalmente, diciamo così, fine 60, primi 70. E tra l'altro era uno che poteva anche campare bene senza fare nulla, perché aveva inciso dischi molto belli, parti di batteria in dischi molto belli, e aveva tra l'altro anche scritto una canzone che è entrata nella storia della musica rock, insieme ad Eric Clapton, sua questa canzone qui, oltre a suonare in tutto il disco, ma aveva anche proprio scritto questa canzone qui.
Nobody's waiting by your
ricordare Jim Gordon, scomparso ieri a Los Angeles, qualche giorno fa in realtà, a Los Angeles, è stata data ieri la notizia, a 77 anni, dopo insomma anni di schizofrenia, di arresto, di ospedale psichiatrico dopo aver ucciso la madre, ma insomma aveva scritto anche insieme ad Eric Clapton, Layla, dall'album, dal meraviglioso album Layla and Other Assorted Love Songs dei Derek and the Dominos, in cui c'era lui alla batteria, Eric Clapton naturalmente alla chitarra, poi c'era anche Duane Allman alla chitarra slide, insomma vabbè, davvero un discone. E tra l'altro lui partecipò anche a un altro disco bello che dopo magari recuperiamo. Intanto stavamo dando un'occhiata, non c'entra nulla col cinema, però stavamo dando un'occhiata alla Hit Parade. Io vorrei fare un piccolo raffronto, no? Cioè oggi, sì. Boris, noi abbiamo al numero uno Cenere di Lazza, sì. Che a me tra l'altro non dispiace quel pezzo.
A me Lazza, poi tra l'altro Lazza è uno che mette insieme trap e back, e non sto scherzando. Se uno lo va a ascoltare nell'ultimo anno, è uno affatto stupido.
Al secondo posto Supereroe di Mr. Rain, al terzo Due vite di Mengoni, quindi insomma trionfa ancora Sanremo, nonostante un mese passa di distanza, ancora Sanremo. Al quarto posto Madame, Nel bene e nel male. Al quinto Lo dico in due. Tutto Sanremo. Al sesto Tananai di Tango. Alla settimo posto Miley Cyrus, che non era Sanremo se non sbaglio, con Flowers.
Però ci starebbe benissimo.
Rosa Chemical and Be Dope, Made in Italy, all'ottavo. Al nono Shakira. Al decimo Con la pesce di Martino Splash. Ora la classifica del
8 su 10 sono Sanremo.
La classifica del 1983, facciamo un raffronto, no? A fronte di questi nomi che ho detto, Lazza, Mr. Ray, Mengoni, Madame, Elodie, Tananai, Miley Cyrus, Rosa Chemical, B-Dope, Bizarrap e Shakira, Con la pesce di Martino, nel 1983 abbiamo visto diciamo il 4 giugno più o meno, lui uccide la madre il 3 giugno, non so perché poi stiamo facendo sto raffronto con le classifiche, però insomma al primo posto c'era Billie Jean di Michael Jackson, tanto per cominciare, che insomma male non è. Al secondo posto c'era Amico Eddie, Dario Baldambembo con Caterina Caselli, che vabbè insomma,
però insomma voglio dire, c'è qualcuno
non è
che
è brutto.
Allora facciamo una prova, andiamo in giro per strada, vediamo quanti sanno intonare Billie Jean e quanto sanno intonare Amico Eddie. Secondo me sono più di quelli che sanno intonare Amico Eddie,
che però non è una brutta canzone, diciamo. No, esatto. Al terzo posto Do You Really Want to Hurt Me, sì un pochino, dei Girl Child Club. Al quarto posto, e qui c'è la vera gemma, il vero capolavoro che sinceramente non avrei pensato, al quarto Imo. Posto Pippo Franco con Chi 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 Co Co Co. Bravo, te la ricordi. Al quinto posto Let's Dance di David Bowie, che voglio dire è bello che Pippo Franco stesse, però intanto c'era David Bowie.
Io
in classifica,
immagino la gente con David Let's Bowie Dance, che fa: senti David, siediti,
Al quinto
questo
posto
è quello che è
sopra
di te.
Buona è una cattiva,
sì. Sei al quinto posto in Italia, stiamo vendendo abbastanza perché è un mercato in salute, però questo è quello che ti è davanti. Cioè se ti dovessero fare un'intervista, ecco, tienilo presente, non ti scaldare.
Al sesto posto Face to Face dei Twins, molto bella, la ricordi? Face to Face. Poi Two Heads Are Better Than One di Cube. Al settimo posto Vacanze Romane di Mattia Bazzar. Al ottavo posto I Didn't Know. Al nono posto PhD, e poi al decimo posto Shock the Monkey di Peter Gabriel. Io direi una, tutto sommato una signora classifica, considerando che la gente ha dei gusti di merda solitamente, sì. Però diciamo che è una signora classifica,
no,
posso
dire. Secondo me che aveva c'era un mercato discografico talmente ampio,
sì,
che c'erano almeno 3-4 macro generi presenti in questa classifica, mentre tendenzialmente tu hai il pop USA in due, in due canzoni e poi Sanremo.
Sì, 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 questo è vero, questo è vero.
Amico è soltanto nella versione di Latte e Derivati, chiaro?
Sì, bellissimo anche quello. Però devo dire che Amico è, dai, era una canzone, poi anche per certi versi aveva questo ritornello molto epico, no? Molto che si cantava tutti in compagnia.
Era un po' da chiesa. Cioè io me la immagino al campeggio dei Boy Scout che accanto un amico.
Ti faccio un esempio. Ti faccio una
musica. Comunque Baldambembo, quanto è bello come cognome.
Se tu dovessi dire,
sì,
al di là del valore oggettivo, del valore oggettivo di una di queste canzoni che ho detto, quale vorresti riascoltare? Una sola ne puoi scegliere, quale scegli? Ti dico, lo chiedo anche a voi, 3899 106 600, ne possiamo ascoltare una sola. Billie Jean, Michael Jackson, Amico è Dario Baldambembo, Do You Really Want to Warm Me di Culture Club, Chi 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 Co 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 di Pippo Franco, Let's Dance di David Bowie, Face to Face di Twins, Two Heads Are Better Than One Cube, Vacanze Romane, Mattia Bazzar, I Didn't Know, PhD e Shock the Monkey Peter Gabriel. Che scegli? Messa alle strette.
Allora,
una sola, eh?
Proprio, non dico la,
non la più bella,
bella,
quella che adesso
vorrei sentire perché è diverso, il Club, Face to Face, nell'ordine, sì. Vacanze Romane.
Ok, vediamo che dicono.
Vacanze Romane scottura. Comunque era figlia di Sanremo, eh? Cioè nel senso era, arrivava dal Sanremo di quell'anno.
Vediamo che dicono i nostri ascoltatori al 3899 106 600. Nel frattempo che voi votate e poi vediamo, non la più bella, attenzione, ma quella che vorreste riascoltare
anche
adesso.
La più bella la sento adesso. Spesso invece queste tre sono anche belle canzoni che non sento da una vita.
Potrebbe essere anche quella che appunto non sento da più tempo a questa parte. C'è un disco bellissimo dei Traffic che si intitola The Low Spark of High Yield Boys, titolo molto complesso ma disco splendido dei Traffic 1971, dove c'è anche qui alla batteria il nostro Jim Gordon con una canzone Rock and Roll Stew scritta da lui, quindi l'ascoltiamo, facciamo un piccolo tributo a lui. Traffic con Rock and Roll Stew.
The bridge must be long, seems like I'm wasting my time. Wish I was home again, sipping my wine. And I'm gone, gone, gone. I don't care, 'cause I'm gone, gone, gone. I don't care, this is where I'm from, I'm on the road again. Not a long time. 8 hours flying can bring you down. Sitting in a suit, who's red next door? His eyes are moving, but there's no life showing. And I'm gone, gone, gone. I don't care, 'cause I'm gone, gone, gone. I don't care, it's where I'm from, I'm on the road again.
Radio Rock Podcast.
Feel so good, così dicono i Fallout Boy. Intanto scopro che più di te di Mina, anno 1965, è diventata improvvisamente virale su TikTok. Sono le cose assurde della nostra società. Va bene, comunque, zio Peter, dice Luigi, rispetto, diamo i voti, no? Rispetto a questa. Però zio Peter, io rispetto la tua decisione, però è una cosa che noi ascoltiamo quasi, insomma, non abbastanza abitualmente. Comunque, assolutamente chi co, ia. Mr. Rain più o meno è l'amico è, dice qualcun altro.
È vero.
Cioè, nel senso, voi intendete dire che Mr. Rain è un po' il Dario Baldameno moderno o proprio che la canzone è la versione 2023?
Un po' tutte e due le cose, cioè nel senso che... È una cosa che mi immagino sempre cantare ai Boy Scout, effettivamente. Okay.
Poi tra l'amico è scelgo, ci scrive Gigi, Pippo Franco a ruota, Michela. Volevo chiedere a Boris se ha visto la serie di Amazon Daisy Jones and the Six e cosa ne pensa.
Ma una di quelle cose Amazon che tu dici, se non la vedo non mi cambia nulla, ma se la vedo non bestemmio.
Ok, poi sentiamo ancora, vai.
Vedo gli agnelli che piangono, chiri chiri chiki, anche a San Siro non ridono.
Co.
Bello. Allora, Shock the Monkey, ancora per vedere.
Devo dire che per il pulcino mio i nostri eroi si sono ispirati alla Fiera dell'Est e a Pippo Franco.
Sicuramente sì. Poi ancora
Shock
avanti.
Shock the Monkey,
va bene. Insomma, Peter Michael Jackson, ci scrivono ancora, Billie Jean. Vacanze romane, ce n'è un po' per tutti, Jim Gordon è stato per anni anche commissario di polizia a Gotham City.
Vero.
Sì, tra l'altro ha fatto anche
finisce
quello.
Finisce male pure Jim Gordon, ricordiamolo, cioè nel senso esatto. Che forse è proprio il nome che crea problemi.
Forse è quello.
Canzone, la canzone, poi io Baldamembo e Mr. Rain personalmente non le conosco.
Quindi dici, le canzoni sono simili.
Vorrei tanto chiamarmi Baldamembo. Cioè, nel senso, è un cognome
Boris
bellissimo.
Baldamembo, sarebbe bello.
Esatto,
cioè, Boris Baldamembo, un po' troppe B forse.
Pierpaolo Pasolini. Però,
esatto, il BBB, esatto, il BBB. BBB. Vai, sentiamo ancora.
Oh, yeah. Boris, torna con noi.
Ma perché?
Boris, mamma mia, Boris, se mi manchi proprio.
Sta qua, Boris.
Marco Muscarà non sarà mai alla tua altezza. Non riesce con... È troppo debole contro Tatiana ancora.
però lo sai che si sta forgiando, Marco. Io l'ho sentito gli ultimi puta. All'inizio era molto rispettoso nei confronti di Tatiana. Adesso piano piano, secondo me, tra un po' la insulta in diretta. Io credo
vedrai,
che arriverà.
Vedrai. Che all'inizio della prossima stagione,
sì.
Marco
sì,
sarà diventato.
Ci sarà per loro la prossima
sarà
stagione.
Sarà diventato un mostro. Cioè, nel senso,
allora mi piace.
Venderà fieri di voi.
Allora li confermo.
No,
allora...
ma sono sicuro. È proprio la cattiveria del buono, capito?
Ok, va bene. Senti, allora cominciamo con col primo un minuto per il primo film che è Shazam Furia degli Dei questa settimana.
Allora, noi abbiamo come al solito il problema DC Comics Marvel, no? Che secondo me è un falso problema, cioè sono proprio due universi completamente diversi ed è un problema che si è posto soprattutto alla DC Comics, cioè che per un periodo ha cercato di imitare la Marvel. Quello che invece hanno capito secondo me recentemente è che è abbastanza evidente dal fatto che è stato messo a capo di tutto James Gunn è che hanno capito di essere dei cazzoni sostanzialmente e che su quello sono, non dico imbattibili, ma possono dire la loro. E Shazam è questo. Shazam è un ragazzino che scopre di avere dei superpoteri nei quali non crede. Quindi sono superpoteri pazzeschi, ma lui non ha fiducia in se stesso. E non è l'unico, perché poi appunto dice questi superpoteri sono, adesso non mi dico se non l'avete visto, contagiosi, però nessuno li prende sul serio. È un po' un incrocio tra Gigi Latrottola e Pollon, perché lui diventa un adulto, quindi diventa un uomo che non è mai a suo agio, perché quando hai superpoteri è un bambino nel corpo di un adulto, quando non hai superpoteri è un adulto nel corpo di un bambino, perché comunque quelle esperienze se le porta dietro. Ovviamente come in Gigi Latrottola questo crea un effetto di straniamento comico che è irresistibile. Questo è un sequel, perché c'è già stato uno Shazam. che secondo me funziona proprio perché riesce a mantenere questo tono leggero, non del tutto frivolo, cioè ha anche una sua parte un pochino più spessa, che però appunto anche quella non viene presa troppo sul serio, e il risultato, ciao, secondo me questo Zachary Levi che funziona benissimo, nel senso che ha proprio una faccia che è perfetta per questo supereroe. Il risultato è che è un film da set, un film che si può vedere perché ti mantiene proprio tutto quello che promette, senza strafare, e funziona. E poi è protagonista di una bellissima storia, perché tra le protagoniste di questo sequel c'è Helen Mirren,
okay,
che adesso vive in Salento con il marito,
sì,
e ha fatto una proiezione di Shazam e ha regalato a 500 bambini salentini un biglietto per vederlo, quindi molto molto carino, e secondo me molto in linea anche con il film. Perché dico Pollon? Perché c'è anche un po' di mitologia greca, sì, intanto al chilo buttata là,
lì così,
esattamente come era con Pollon, e funziona.
Okay. Senti, quindi solo giudizio per quanto riguarda Shazam Fury of the Dead.
Più classico che si può
vedere. Torniamo un attimo. Radio Rock. Super classico. We'll be right back. Rock the Monkey, lui è Peter Gabriel. Oh ragazzi, scusami un attimo Boris, gli ascoltatori di Radio Rock sono qua, decidono tutto loro, qui è democrazia, cioè in senso è una dittatura democratica, però non so come dire, cioè decidiamo noi ma decidiamo che decidano loro praticamente, capito? Funziona così, quindi hanno scelto Peter Gabriel e non abbiamo ascoltato Peter Gabriel. Tra l'altro c'ero anch'io alla anteprima di Shazam, mi sono davvero divertito, è stato carino, ma non ti ho trovato manco stavolta, ci scrive Fede. Sapete che uscirà John Wick 4, che poi sarebbe il terzo sequel, il quarto totale, ci scrivono ancora, poi sentiamo, vai.
Non so se ne avete già parlato, sì. Ma il vincitore dell'Oscar, il trionfatore dell'Oscar, è riuscito al cinema. Che sì. Faccio? Cioè, butto sti soldi oppure... Mi ci drogo quei soldi.
Oddio, anche quella è una forma di droga, però, perché a un certo punto diventa mezzo.
Sai che non te lo so dire.
Palisergico.
È il classico film a cui i premi e le polemiche portano alla sopravvalutazione. Se ne è parlato troppo. È un film che secondo me era interessante quando non lo conosceva nessuno. Cioè aveva delle idee molto carine. E diventa iper sopravvalutato adesso, che passa per capolavoro e invece un po' una cialtronata fatta bene, insomma.
Sì, allora qualcuno dice ci manca chi ci difende dal tatianismo e radical chic.
Sì.
Adesso tanto io devi fare un corso accelerato
in questo momento
a Marco Muscarà, capito? Sì. Praticamente.
Sotto sotto però è un po' radio chic, ma con Marco Muscarà è quello il suo problema.
Però allora
c'è un modello aspirazionale per lui, Tatiana, capito?
Oppure potrebbe essere, oppure potremmo fare così, che lui diventa il radical chic e Tatiana diventa Boris, incredibilmente. Attenzione,
Tatiana,
pensaci.
Spesso e volentieri diventava Boris. E vedrai che finirà così.
Buongiorno.
Perché Tatiana dentro di sé è Boris.
Boris su Incastrati se l'ha vista. A me piaceva molto e ho seriamente rivoltato Ficarra e Picone, che dopo Striscia Notizia mi erano un po' calati. Non stimando troppo.
Allora, guarda, io sono un fan di Ficarra e Picone, nel senso che secondo me, vedi il 7 e l'8. Loro hanno una forma di. Cioè, loro sono Pippo Franco e Ciccio Ingrassia. Fanno film intelligenti e la dimostrazione è proprio che nella stranezza di Andò di fatto fanno Ciccio
Franco Franchi
e Ciccio Ingrassia, sì. In maniera raffinata, e quindi a me piacciono molto perché hanno capito in un cinema che vorrebbe il pop ma lo odia come esserlo senza essere triviali. Su Incastrati io sono combattuto, ci sono delle belle intuizioni, secondo me però non è riuscito.
Okay.
Paradossalmente la seconda stagione è meglio della prima.
Senti, intanto c'è qualcuno che manda giù una critica pesantissima nei confronti di Boris Sollazzo, un durissimo jacuzzi, che scrive: era interessante quando non lo conosceva nessuno, più radical di così. Cioè praticamente la tua critica al film che ha vinto l'Oscar, avendo tu detto era interessante quando non lo conosceva nessuno, è una critica radical chic.
Guarda, mi piacerebbe insultarti, perché poi quello che mi piace di più a Radio Rock è insultare gli ascoltatori, però sostanzialmente hai ragione, ho detto una cosa radical chic, quindi amico mio, hai fregato.
La cosa bella è che ci ha pensato un attimo, ho detto sì, è radical
chic. Adesso lo insulto, poi ho detto no, è meglio insultare me stesso perché ha ragione.
E Ao, che sarebbe Everything.
Quella è veramente radical chic, chiamarlo
E Ao. Cioè questo film qui, al netto di un'indubbia capacità di abilità di regia di gestire una materia così caotica, resta ispirata a un'estetica del visionario sarà, della frenesia del montaggio, che impedisce di capire gli snodi dell'intreccio già di per sé incomprensibili. Il vorticoso e frastornante susseguirsi di immaginazioni ti fa vedere ma non guardare, alla lunga crea saturazione e disperde i contenuti che pure ci sarebbero, i rapporti con la figlia, con il marito, con il padre, molta cineseria all'insegna dell'equilibrio etnico.
Nel senso che proprio così, è quel film indipendente che tu guardi e che agli Oscar piace tanto, in cui dice agli Oscar: guarda quanto siamo trasgressivi, wow, siamo troppo forti. Sì. Non l'hai capito perché è troppo intelligente questo film, è un po' così. Cioè è radical chic il film, per questo poi tira fuori anche il radical chic che è in me.
Ok, senti, avevo detto prima, Boris, mi raccomando, in questo intervento facciamo due film insieme, non uno solo, non abbiamo fatto neanche uno. Buongiorno, mai visto LOL 3? Ti chiede Sara, ne parlavamo prima.
Non mi dite niente, perché sto facendo il rewatch di Harry Gabber,
che mi fa impazzire. Ed è lui la prossima cosa che voglio vedere.
Ti dico solo una cosa, non ti faccio spoiler, ti dico solo una cosa. Herbert Ballerina e Nino Frassica per me su tutti, cioè proprio numeri uno assoluti. Numeri
non posso dire che non mi stupisce, visto il cast.
Non stupisce, però.
Nino Frassica sembra fatto per LOL.
Completamente in disaccordo con Boris. Incastrati è geniale, soprattutto la prima stagione. Ciao Giuse. Vabbè, insomma, ci sta. Senti, Boris, dobbiamo fare proprio abbiamo un minuto per fare praticamente tutti gli altri film. Okay. Abbiamo parlato solo di Shazam, però c'è What's Love, Il capofamiglia, The Honeymoon, Come ti rovino il viaggio di nozze, Educazione fisica e Piano piano. Mi dici cosa evitare, cosa vedere, così in un minuto?
Allora, sicuramente è bellissimo What's Love, secondo me. Okay. Faccio proprio un accenno di dramma per far capire. Un uomo pakistano, anglo-pakistano, a cui combinano un matrimonio, la sua migliore amica Zoe decide di farne un documentario che si chiama Love Contractually. Già questo basterebbe per renderlo bellissimo. Che cosa succede? Lei ovviamente è segretamente innamorata di lui, è abbastanza incomprensibile. Perché? Però va bene, e va in Pakistan alla core per fare questo documentario. In realtà ci va probabilmente per far fallire questo matrimonio. È bello perché secondo me è elegantemente, politicamente scorretto, sia nei confronti dei pregiudizi britannici, sia nei confronti dei pregiudizi pakistani. Ed è geniale aver messo Emma Thompson come suocera inglese e Shabana Smith come suocera pakistana, due dive rispettive con una grande allure in tutti e due i cinema. Tutto quello che voleva essere The Millionaire non è stato, è questo film qua, anche in senso popolare, molto bello. Quindi Il capofamiglia, film d'autore che però ha un'idea geniale. Famiglia poverissima, compleanno di uno dei bambini, il padre prende un mago ciarlatano, la madre fa una torta e gonfia i palloncini. Sembra una di quelle cose devastanti che ti uccidono. Okay. E in realtà il mago ciarlatano trasforma il padre in un pollo, quindi la madre è costretta a prendersi cura di questo pollo. Sì. E a diventare il capofamiglia, e continua ad essere sempre un film che ha un côté non comico, però di commedia, perché bisogna prendersi cura di un pollo come se fosse il padre, e dall'altra una madre che in una società maschilista diventa il capofamiglia. È quel cinema d'autore che a me piace tantissimo, perché prende uno spunto che anche di intrattenimento lo fa diventare molto profondo. Piano piano racconta in una scena come fa Mixed by Harry uno scudetto del Napoli, e già questo insomma dovrebbe essere qualcosa che ci piace. Per il resto è un coming of age molto napoletano, che sa guardare questa città secondo me in maniera delicata, quindi buono. The Honeymoon, come ti rovino il viaggio di nozze, io mi chiedo come si faccia a fare ancora una commedia di questo tipo, cioè che ha una serie di stilemi incredibilmente ripetitivi che hai visto e stravisto e pensa di essere intelligente e originale. Io veramente vi spezzerei le ginocchia quando fate questa
ottimo,
roba.
Ottimo, molto chiaro. Direi a questo punto di fare solo giudizio dei film di cui ci siamo anche velocemente insomma occupati questa mattina. Shazam, Furia degli Dei,
si può vedere.
What's Love,
si deve vedere.
Il capofamiglia,
si deve vedere.
Honeymoon, come ti rovino il viaggio di nozze,
se lo vedete vi spezzo le ginocchia.
Educazione fisica,
ecco, piano bello, piano thriller. È il Carnage italiano,
sì,
con le debite proporzioni, però secondo me non si può vedere.
Ok, piano piano.
Piano piano pure si poticchia perché secondo me c'ha qualche diciamo momento in cui zoppica, però è un bel sipodicchio.
Bene, 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 ottimo. Ringraziamo Boris Sollazzo, che ritroviamo martedì prossimo tra le 9 e le 10 nel Sollazzo del Pappagallo del martedì. Piace tantissimo questo fatto che quello del martedì si chiama del martedì e quello del venerdì si chiama normale, si chiama Sollazzo, esatto, del Pappagallo,
vabbè,
e basta.
Quella perché è quello originale.
Siamo radical chic.
Sai che però io adesso non, cioè, ci sono delle volte in cui arrivo qua in martedì e penso che sia venerdì.
Sì,
e
quello sì, capita anche,
penso sia martedì.
Ma ti abituerai, non ti preoccupare. E la prossima stagione tutti i giorni faremo, la prossima stagione sì, tutti i giorni.
Sicuramente.
E invece no, noi ci ritroviamo appunto martedì con Boris, e lunedì mattina ritorna il The Rock Show.
Martedì facciamo la recensione di Volevo essere Freddie Mercury, che me l'ha mandato la nave di Teseo. No?
Come no? Te lo devi leggere, però.
Sì, lo leggo, io me lo leggo sempre, parente.
Va bene, Massimo Parente, Giulia Bignami, Volevo essere Freddie Mercury. Lì,
però io leggo sempre parente, la Bignami non la leggo.
Quindi devi leggere solo le lettere. No. Vabbè, comunque.
Tanto sarà parente che scrive a se stesso.
Ne parleremo il 23 23, visto che il 23 marzo, no, ne parliamo? Quando ne parliamo? Non mi ricordo più. Mercoledì 23 ne parliamo, credo.
Mercoledì 23.
No,
solo a dire martedì 22.
Ma non è mercoledì 23, che sto dicendo? Giovedì 23, lo devo dire Milano Rubi. Giovedì 23 ne parliamo.
Fallo venire martedì.
Giovedì 23 ne parliamo, giovedì, perché non c'è Giulia Bignami che vive a Edimburgo e quindi viene 22 e 23. 22 c'era la presentazione a Viale Somale, se vuoi venire. Presentazione alla libreria Eli di Viale Somale alle ore 18:30 del nuovo libro di Massimiliano Parente, Giulia Bignami, Volevo essere Freddie Mercury, mentre 23 mattina li avremo qua entrambi in studio con noi.
Tanto la libreria Eli è una figata, voglio dirvelo.
Sì, fa parecchie presentazioni, sì, a Viale Somale,
nel senso non gli avrei dato una lira, invece bella.
Va bene, buon weekend, torniamo lunedì mattina alle 6 con il The Rock Show.
Ciao. Tutto il meglio dei 106 e 6. Radio Rock Podcast.
Radio Rock Podcast.
Radio Rock. Tutta un'altra storia.